Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi e benvenuti al primo di sei appuntamenti, sei webinar sull'agri-food-tech o food-tech italiano, che dir si voglia, ognuno usi pure la dizione che preferisce. Io sono Antonio Iannone e mi occupo appunto di consulenze in campo digitale e servizi d'advisory per aziende e startup di food-tech, oltre che avere un'attività e lavorare anche come collaboratore per alcune testate di settore. Quindi lo scopo di questi webinar è appunto parlare di innovazione agroalimentare di food tech, un tema secondo me di cui se ne parla poco, quindi tra le motivazioni che mi hanno spinto a lanciare questi webinar è quello di rendere noti al grande pubblico tematiche relative all'innovazione e alle tecnologie in campo agroalimentare. Questi sei webinar, di questo primo che poi vado a introdurre sarà un po' a carattere generale, dal secondo al sesto andremo ad analizzare l'innovazione in un'ottica di filiera. Quindi partiremo, il secondo webinar sarà sull'agritech, quindi sulle tecnologie in campo agricolo, poi l'industria, poi la ristorazione, il retail e in ultimo, gran finale con la blockchain applicata al cibo. Quindi, come detto, questo webinar, cosa andremo a discutere? Vorremmo andare a capire l'impatto che ha avuto il Covid, sull'agroalimentare italiano, specialmente sulla filiera, una filiera che si è dimostrata, da un lato impreparata, ma da un altro lato estremamente resiliente nell'adattarsi poi a quelle che erano le nuove esigenze. Com'è la situazione del food tech in Italia? Quindi una situazione che sicuramente ci vede un po' indietro rispetto a tanti paesi come investimenti, ma non come progetti, e soprattutto tematica abbastanza forse scottante, come l'innovazione e la tecnologia possono essere alleate del Made in Italy piuttosto che nemiche. Quindi non piace usare la dizione, la parola, l'innovazione che incontra la tradizione perché viene spesso abusata, però ecco, andiamo a capire come la tecnologia può aiutare a rilanciare, a supportare e a valorizzare correttamente il Made in Italy. Oggi abbiamo un parterre di assoluto valore, oggi così come anche tutte le altre volte, quindi andiamo a. Eccolo qui, ecco, quindi abbiamo Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute, Giancarlo Addario, che è principal del fondo di venture capital Five Season Venture, e Paola De Bernardi, professoressa dell'Università di Torino, nonché membro di IT Food, Alessio Dantino, fondatore e CEO di Forward Fooding. Poi abbiamo Giulia Silenzi, program manager, responsabile del programma Food Tech Accelerator di Deloitte, e poi abbiamo Andrea Giorgetto, che è il Managing Director di Plug and Play Italia. Quindi, primo, diciamo, come andiamo? Com'è stato appunto l'impatto del Covid sulla filiera agroalimentare italiana? Ne parliamo con Sara Roversi. Ciao Sara e buonasera.
Ciao Antonio, ciao a tutti. Buonasera a
Bene,
voi.
grazie. Quindi, Sara, partiamo da una domanda, diciamo banale, ma che va una qualcosa che va assolutamente contestualizzato. Che impatto ha avuto il Covid sulla filiera agroalimentare italiana? Qual è la tua opinione? Di chi non sapesse, chi ha il Future Food Institute, ecco, può andare a vedere, è un istituto di Bologna che tratta tematiche relative all'open innovation, all'innovazione e soprattutto anche alla sostenibilità in campo agroalimentare.
Allora, mi viene da dire non solo l'impatto che ha avuto in Italia, ma che ha avuto nel mondo. Io in realtà a gennaio e febbraio ho fatto Cina, Giappone, America e tanti giri e ho cominciato a vedere questa onda arrivare senza assolutamente immaginarmi che questa avrebbe avuto un effetto così dirompente anche da noi. E devo dire che la reazione è stata molto simile in ogni paese. Ovviamente tutti abbiamo reagito cercando di anche rievidenziare quelli che sono i nostri bisogni essenziali, quindi abbiamo preso d'assalto i supermercati, abbiamo cercato di fare scorte, poi dopo pian pianino abbiamo capito qual era il rischio che correvamo e quindi abbiamo cominciato a cercare nel cibo che compravamo cibo che fosse sicuro e quindi tutto quello che riguardava la protezione del cibo e come il cibo arrivava nelle nostre case, per poi dopo 3-4 settimane cominciare a domandarci veramente da dove stesse arrivando questo cibo, vedendo anche quelli che erano l'impatto sulla filiera, perché anche qui in Italia abbiamo visto dopo le prime settimane che gli agricoltori, quelli più vicini a noi, in realtà erano quelli più sconnessi, diciamo nei confronti di quelle che erano le piattaforme distributive. E questo è stato ovviamente all'inizio un grido d'allarme, perché c'è stato il rischio anche di vedere intere produzioni andare perdute o sprecate. Devo dire che questa situazione ha innescato un processo di forte accelerazione, perché ovviamente dall'inizio della pandemia a oggi il consumatore ha acquisito molta consapevolezza su tante tematiche, ma soprattutto principal modo i piccoli produttori, gli agricoltori hanno cominciato a connettersi, sono nate tantissime piattaforme digitali che hanno cominciato a connettere l'agricoltore con diciamo il consumatore finale, quindi la tecnologia ha avuto un'accelerazione molto importante sotto tanti punti di vista.
Ok. Grazie Sara, quindi ok, hai introdotto il tema della tecnologia. Diciamo che, come dicevo, la filiera, come hai confermato anche te, si è dimostrata all'inizio un po' impreparata, ma poi estremamente resiliente nell'adattarsi al nuovo scenario. Tu pensi che questo 2020 può essere considerato un po' l'anno zero per promuovere e per valorizzare, per incrementare gli investimenti nel food tech e soprattutto in un'ottica di filiera, quindi investimenti nella filiera per rendere le filiere, diciamo le uno più sostenibili, due più digitali, più resilienti, più tutto quello che può portare appunto la tecnologia, ecco.
Questo sicuramente. È logico che il food porta con sé un'infinità di complessità, perché tutto il mondo dell'oreca che si è fermato dalla sera alla mattina, tutto il mondo della produzione di pasti, delle mense aziendali, delle mense scolastiche, tutto il public procurement legato al cibo, ovviamente ha messo anche in luce alcune zone d'ombra all'interno della filiera e ci deve far pensare quanto il tema del cibo connetta tanti livelli della nostra società. Sicuramente tutta questa situazione ha permesso alle persone di capire quali sono le potenziali di determinate potenzialità di determinate tecnologie che magari sono sul mercato da tanti anni ma non sono mai state utilizzate così tanto. In Cina, per esempio, tutto quello che riguarda la tracciabilità, la blockchain e tutto quello che riguarda anche lo scanning del prodotto e quant'altro ha avuto un'accelerata fortissima. In pochissime settimane sono nate tantissime applicazioni appunto a supporto. E ovviamente oggi uno dei grandi trend è better safe than sorry e tutto è focalizzato sul capire che cibo stiamo mangiando, la protezione del cibo, la tracciabilità del cibo, sapere da dove viene, come è stato confezionato, quante volte è passato di mano in mano, si parla tanto di zero touch o low touch, questo è fondamentale, quindi in questo caso la tecnologia può aiutare tantissimo. La sostenibilità va di pari passo, non si può dimenticare ed è sicuramente uno dei fenomeni fondamentali che non possiamo oggi andare a mettere in secondo piano, perché comunque quello che è successo non può mettere in secondo piano la priorità che comunque rimane legata a tutti i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, che sono tutti equamente importanti.
E quindi sì, Sara, certamente quando si parla di food tech e di agritech si parla comunque in un'ottica di sostenibilità, tralasciando forse la parte digital, la parte di food delivery, ma quando si parla di tecnologie di filiera sono soprattutto e anche tecnologie che devono avere un certo impatto. Quindi giustamente come dici te, tecnologia poi e sostenibilità, innovazione e sostenibilità, quando si parla di filiera viaggiano sicuramente di pari passo e devono viaggiare di pari passo. Quello ti volevo dire, hai scritto recentemente, è stata recentemente implementata dalla Comunità Europea la strategia Farm to Fork, molto molto interessante, di cui sicuramente l'Italia giocherà un ruolo importante. E pensi che questo possa essere ulteriormente considerato veramente un primo passo? Poi, come dicevo, l'anno zero, quindi non a caso è stata implementata quest'anno, può essere davvero anche il primo passo, anche questa strategia, per costruire una filiera agroalimentare più sostenibile, più resiliente?
Beh, assolutamente sì, e mi sembra che abbia anche posto degli obiettivi molto ambiziosi, tant'è vero che anche dall'industria le prime reazioni sono state anche un po' critiche, perché appunto gli obiettivi, sono molto contenta, sono stati insomma, posti con un'ambizione a lungo termine di veramente andare a cercare di creare una nuova filiera agroalimentare che parli di biodiversità, che parli della diminuzione di farmaci, fertilizzanti e quant'altro, che parli della valorizzazione degli scarti e della riduzione degli scarti in tutte le fasi della filiera. E quindi la strategia Farm to Fork in realtà è un modo molto ampio e inclusivo veramente per ripensare l'intero sistema. E sono molto contenta che sia proprio venuta dall'Europa, perché ora che ci troviamo a lavorare in task force sia in Giappone sia in America, mi rendo conto che la sensibilità che noi abbiamo in confronto a questi temi è veramente fa la differenza. E sarebbe bello che l'Italia e l'Europa fossero un po' anche un role model per questo cambio di passo che è necessario. E purtroppo non possiamo solo pensare a noi, che sarebbe facile, ma dobbiamo pensarlo in ottica globale e interconnessa, quindi non possiamo cambiare solo noi e continuare a portare avanti il nostro modo di lavorare, la nostra qualità, le nostre eccellenze, anche gli altri devono diventare bravi, certo. Perché purtroppo certo. Non sarà solo trasformando la nostra filiera produttiva che possiamo veramente cambiare il mondo, e il food ha un impatto enorme sui cambiamenti climatici, l'ambiente e quant'altro, non possiamo appunto portare avanti questa missione da soli.
Ok, grazie mille Sara, esposizione diciamo chiara e spero che tutti l'abbiano apprezzata, quindi andiamo poi più in dettaglio forse su quali possono essere i driver strategici sul quale andare ad operare. Quindi diciamo quali driver possono essere usati come leva per resistere e rispondere in maniera adeguata all'impatto che ha avuto il Covid sulla filiera. E ne parliamo con Paola De Bernardi, professoressa dell'Università di Torino, nonché membra abbastanza attiva di IT Food Europa. Quindi IT Food cos'è? Un'associazione, correggimi se sbaglio Paola, un'associazione a livello europeo che studia un po' focalizzata su tutte quelle che sono le tematiche relative all'innovazione, alla tecnologia agroalimentare, anche qui dal campo alla tavola. Sì. Paola, grazie mille anche a te. Quindi, come diciamo, quali driver? Tu hai studiato, hai analizzato molto il tema del Covid, l'impatto del Covid sulla filiera. Che driver possono essere usati come leva per resistere, per ricostruire, anche per rimodellare la filiera agroalimentare?
Grazie Antonio, buonasera a tutti. Sì, direi che mi ripeto con quello che avete già detto tu e che ha già enfatizzato Sara, ovvero i driver di quelli che sono le strategie future di tutto il sistema agroalimentare si focalizzano sull'innovazione da un lato e sulla ricerca sempre più spinta della sostenibilità. È chiaro che oggi i sistemi alimentari, che tutti sappiamo, sono al tempo stesso da un lato fattori scatenanti e dall'altro vittima di quelli che sono i cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'uso eccessivo delle risorse naturali, nonché dei problemi di povertà e di malnutrizione. Quindi abbiamo un sistema agroalimentare che ha una grande importanza nell'ambito di quello che è il sistema economico, in particolar modo italiano, però è del tutto insostenibile, quindi sono stati messi più volte in evidenza i tre grandi paradossi di questo sistema agroalimentare, dalla sfida nutrizionale dove abbiamo 898 milioni di persone che sono malnutrite e dall'altra parte abbiamo 2 miliardi di persone invece che si trovano in situazione di sovrappeso o di obesità, e quindi da un lato persone che muoiono per mancanza di cibo e dall'altra persone che muoiono per malattie legate all'obesità. E poi abbiamo il grande problema del sistema agricolo, dello sfruttamento non rigenerativo di quello che è l'importante capitale. Che continua ad aumentare e però diminuisce quello che è legato, l'output che è legato al soddisfacimento dell'alimentazione umana, perché da un certo punto di vista vediamo che il 15% del terreno agricolo, soprattutto cerealicolo, è destinato alla produzione di biocarburante, quindi un secondo paradosso: produciamo per mandare avanti un'auto, produciamo per alimentare il genere umano. E il terzo grande paradosso è quello che ha citato già anche Sara, legato allo spreco, alle perdite e allo spreco alimentare, che sono declinati naturalmente in modo diverso sulla base del fatto di avere paesi in via di sviluppo dove si parla più di perdita di alimenti ancora commestibili, soprattutto nella fase iniziale, nel first mile della value chain, dove invece nei paesi come il nostro sviluppati il grosso dello spreco ce l'abbiamo nel last mile, quindi in particolar modo nel consumo domestico, nella grande distribuzione. Ecco, in questo contesto dove tutti questi fenomeni che erano già più che noti prima del Covid-19 oggi sono... aumentano, cioè l'importanza di questa insostenibilità diventa ancora più forte con questa grande crisi, questo shock che ci ha colpito. Ecco, ritengo che le aziende del sistema agroalimentare possano essere resilienti, cioè costruirsi una corazza e armarsi per far fronte non tanto a questa crisi oggi così com'è, ma a tutta una serie di crisi che arriveranno in futuro, perché noi storicamente lo vediamo e statisticamente comprovato, queste crisi, che possono essere crisi climatiche, che possono essere crisi legate a queste pandemie o crisi di altra natura, si stanno verificando con una ripetizione che aumenta nel tempo, e quindi l'azienda deve essere in grado di assumere, di costruirsi una corazza che noi chiamiamo in gergo un modello di business, che sia in grado di permeare, rispondere in modo proattivo e quindi di reagire a questi eventi, a queste ondate, continuando a mantenere una certa normalità, ma soprattutto affrontando il passaggio a una nuova normalità che consente di mantenere il livello, la capacità competitiva che oggi il sistema agroalimentare italiano deve avere. Quindi driver, ti dicevo, innovazione da un lato e sostenibilità dall'altro. Quando io parlo di innovazione intendo non soltanto innovazione tecnologica, è vero che questo è un webinar focalizzato sul food tech, in realtà innovazione vuol dire un ripensamento anche a quelli che sono i sistemi organizzativi, manageriali e di gestione delle aziende. Perché è vero che la tecnologia è assolutamente importante, ma questa tecnologia va poi innestata in un sistema aziendale che deve oliare le singole parti con delle forti competenze, quindi delle risorse chiave che sono delle forti competenze nell'utilizzo di quella tecnologia, nello sfruttamento efficace di quella tecnologia e nel riuscire con, lasciami dire, con una conoscenza che deve accrescersi nel tempo, riuscire a mantenere quel posizionamento all'interno della value chain, innestandosi in un network di relazioni che deve essere sempre più forte. Quindi oggi l'azienda non può più vivere sola e sganciata rispetto a quello che è il sistema degli stakeholder che gravitano intorno ad essa.
No, bene Paola, è interessantissimo il concetto della conoscenza da parte del management. Voglio dire, in Italia ormai risaputo, adesso le aziende cominciano adesso veramente a investire in innovazione e a mettere manager competenti e anche a volersi, vogliamo innovare, volersi formare anche, quindi sicuramente è un tema interessante, un tema che in Italia negli ultimi anni è cominciato, ma io penso che siamo sulla strada giusta, ecco, ci metteremo un po', però sicuramente è un tema interessante. E in Italia si è cominciato quindi lentamente. Un'altra domanda per te, Paola. Pensi che debba la filiera agroalimentare essere un po' rimodellata in un'ottica di circolarità, quindi andare sul reduce, recycle, che è un po' anche un driver abbastanza importante, se ne parla sempre molto. Pensi che anche qui questo Covid possa magari aver accelerato, ha fatto acquisire consapevolezza su questa tematica?
Assolutamente sì. L'acquisizione di consapevolezza è uno dei primi fattori che aiuta le aziende e, lasciami dire, soprattutto le piccole, piccolissime realtà. Quindi non sto parlando tanto delle grandi aziende che sono già molto ben strutturate e hanno già una forza diversa rispetto a quelle piccole, ma aiuta anche le piccole realtà a comprendere come certi tipi di processi produttivi, di produzione, di trasformazione, di vendita non siano sostenibili e alcuni cicli vadano chiusi con un senso di responsabilità soprattutto verso le generazioni future. Questo significa trovare nuovi ambiti e nuovi driver, come si diceva prima, e capacità di competizione all'interno dei modelli di business che vanno rivisitati e vanno ridefiniti alla luce di una circolarità che chiaramente in una prima fase non sarà di quelle più efficaci in assoluto, perché chiaramente è una transizione, è un processo che inizia senza dubbio dal evitare quegli sprechi e quelle perdite di cibo di cui parlavamo prima, però con l'innesto di questi meccanismi all'interno di tutta la filiera si possono trovare delle soluzioni di sfruttamento delle risorse, anzi partendo dalla prevenzione, dalla programmazione dell'utilizzo di queste risorse, dello sfruttamento rigenerativo di tutte le risorse che vengono utilizzate all'interno dell'azienda. Questo significa che bisogna partire dal principio che il waste non è da buttare in discarica, ma può assumere un valore su una filiera e in un settore ad esempio anche diverso da quello del food, e quindi abbiamo tanti esempi che sono dei front runner all'interno delle filiere, ad esempio della produzione vitivinicola. Tutte quelle che sono le vignacce possono alimentare dei processi produttivi come materie prime e seconde, ad esempio per la cosmesi, ad esempio per la nutraceutica. Abbiamo tanti casi di produzioni molto innovative come la pelle che viene prodotta, pelle naturalmente non animale, ma pelle prodotta con i residui dalla produzione vitivinicola. Identicasi prodotti che arrivano dal recupero dei cereali esausti dalla produzione di birra artigianale o meno artigianale per produrre prodotti ad alto tasso proteico che soddisfino a certi mercati che oggi stanno aumentando sempre di più. Quindi da un lato abbiamo un consumatore, lasciami dire, dove la logica deve cambiare, più che farm to fork è fork to farm, il consumatore che deve chiedere, che ha delle esigenze che sono quelle di iniziare a alimentarsi in modo più corretto, in modo più consapevole, con una sicurezza diversa alla quale le aziende devono rispondere. Quindi il trust del consumatore lo otteniamo con la trasparenza di quello che facciamo sulla filiera, la tracciabilità, quindi qui la tecnologia ci viene in aiuto. È chiaro che è un momento molto difficile, perché oggi se noi diciamo a un contadino o a un piccolo produttore che deve investire in tecnologia quando siamo in crisi di liquidità e quindi è già difficile portare avanti l'operatività e che non ha le conoscenze di base per capire quanto quella tecnologia può invece essere performante, portare dei risultati in termini di profittabilità, quindi fargli capire che deve usare una dashboard, non sa neanche cosa sia una dashboard, su quale leggere alcuni indicatori che lo supportino nei suoi processi decisionali, facendogli magari risparmiare tempo e risorse da dedicare magari ad altre attività. Quindi è un processo molto complesso dove io ritengo che la formazione sia molto importante e assume lo stesso peso dell'importanza della tecnologia. È chiaro che qui tutto il mondo finanziario e la componente relativa alla spinta da parte dei policy maker, quindi abbiamo un action plan a livello europeo sulla circular economy, abbiamo il nostro Green Deal, devono attuare una spinta verso questa maggiore consapevolezza e un aiuto decisamente nell'incentivare ad adottare modelli differenti che iniziano a chiudere qualche ciclo.
Grazie Paola, interessantissimo il fork to farm, quindi diciamo un'innovazione, se vogliamo dire pull, quindi tirata più che spinta da pull, esatto. Push, però è sicuramente, Paola, un concetto interessantissimo Sarebbe bello anche approfondirlo in un'altra sede perché è una cosa, poi magari ci scriviamo in privato, è un concetto sicuramente molto, molto interessante. Paola, ti ringrazio
Grazie
molto anche
a te.
a te, esposizione davvero impeccabile. Andiamo adesso ad andare proprio a vedere, ci addentriamo proprio nella tecnologia, nel food tech, diciamo, puro, insieme a il simpatico e occhialato Giancarlo Addario. Ciao Giancarlo.
A tutti.
Ciao Giancarlo. Allora, bene, abbiamo parlato, abbiamo visto con Sara l'impatto, abbiamo discusso con Paola appunto un po' i driver da quale ripartire a livello strategico. Con te andremo proprio ad analizzare proprio un po' la tecnologia, gli investimenti. Ricordiamo, Giancarlo Addario è principal di Five Season Venture, il primo venture capital paneuropeo dedicato al food tech. In Italia possiamo dirlo, tanto qua non siamo market free, hanno investito in Cortilia, hanno investito in Disc che fa plant-based meat, Nutrition, diciamo, un investimento, diciamo, investimenti che vanno a prendere tutta un po' la filiera. In sovrimpressione, facciamo un po' tipo televendita, potete vedere, potete scaricare al link foodtech.vc il loro report sugli investimenti nel food tech, quindi che troverete sicuramente interessante. Giancarlo, giorni fa hai pubblicato un interessantissimo articolo sul digital, quindi ormai è risaputo, il tuo articolo è stato però molto molto più analitico sul cambiamento proprio dei modelli di consumo, quindi sicuramente è risaputo, ci sarà un ricorso al digitale. Vuoi magari brevemente esporci qualche dato saliente del tuo articolo, poi andremo a vedere anche altri tipi poi di tecnologie, ecco.
Sì, quello a cui abbiamo assistito è stato sicuramente un'accelerazione di quello che già stava avvenendo nei comportamenti di consumo delle persone. Le persone, a causa del lockdown, hanno trascorso molto più tempo a casa, hanno trascorso molto più tempo online e fare la spesa online è stata un'esigenza. Ma un'esigenza che ha portato delle opportunità, che gli ha dimostrato come acquistare online il cibo era qualcosa che poteva trasformarsi in un'esperienza gradevole e non soltanto in un'esperienza dettata da necessità. I dati prima del Covid dicevano che il 50% dei consumatori intervistati dicevano che non avrebbero mai fatto acquisti online. I dati post-Covid dicono esattamente l'opposto. Molte persone si sono abituate a fare la spesa online, hanno visto che c'è una parte di experience nel fare la spesa online, quindi qui c'è la bravura di chi è in grado di sostituire quella che è l'experience che tu fai quando vai a comprare a scaffale il prodotto, con un'esperienza di acquisto altrettanto piacevole che puoi fare da casa tua, dal tuo tablet, dal tuo computer, e la possibilità di acquistare questi prodotti e di cucinare a casa insieme ai propri figli. E qui rientra un tema che è molto caro a quello che è la nostra cultura, la nostra tradizione italiana, che è quello della cucina, del food come elemento anche culturale, che ci ha portato a trascorrere tempo con i nostri figli, a cucinare e a far diventare anche il preparare il pane insieme ai nostri figli, un modo per trasferire delle competenze e per condividere delle esperienze. Quindi quello che è stata una necessità è diventata in qualche modo una virtù. La domanda che ci siamo posti ha portato ovviamente a un boom dell'e-commerce, del food venduto via e-commerce. Noi abbiamo visto Cortina, ma l'abbiamo visto su tante aziende in Europa
Certo,
questo fenomeno, sia
certo.
il home delivery sia il click and collect hanno avuto un'esplosione vera e propria nelle abitudini dei consumatori. la domanda che ci facciamo sì, è questa, queste abitudini rimarranno oppure sono state legate a un periodo transitorio? Tutti i dati ci dicono che queste abitudini saranno lì, chiaramente una parte andrà via, però hanno abbattuto quella che era la barriera all'adozione di queste nuove tecnologie e di queste nuove abitudini di consumo, per cui quello che noi proiettiamo e quello che stiamo vedendo in tutta Europa è che queste abitudini stanno diventando, come si dice, sticky in termini tecnici, stanno diventando abitudini che rimarranno anche dopo, nella fase post-Covid.
Ok. Grazie Giancarlo, ricordiamo che il digital food sarà argomento del quinto webinar, così come l'agricoltura e l'agritech saranno temi del secondo webinar, il prossimo. Giancarlo, quindi questa esplosione del digitale ovviamente porterà i venture capital come voi a investire anche molto nel digitale, e oltre agli investimenti nel digitale, come può essere il cortile della situazione, in quali altri settori pensi si si investirà di più qua, anche a causa del Covid, diciamo che rimodellamento magari strategico ha portato il Covid a livello proprio di investimenti?
Ma allora, di solito gli investitori vanno dove va il mercato, quindi non, probabilmente il cambiamento, lo spostamento di dove verranno investiti i soldi sarà uno spostamento verso settori dove settori che porteranno denaro, che porteranno profitti. Noi siamo un fondo di investimento specializzato in food tech, siamo stati, posso dire, fortunati anche perché il food tech è stato un settore che non solo non è stato colpito fortemente dal Covid, ma ha portato anche dei vantaggi di tipo economico alle aziende che operavano in questo settore, togliendo il settore Horeca, ma anche nel settore Horeca abbiamo visto che chi si è saputo adattare è riuscito a portare a casa delle persone il cibo dal ristorante, facendo alleanze con i food delivery, oppure sono nate delle iniziative come Io Resto a Casa e varie iniziative che hanno portato anche il business ad adattarsi a questo nuovo modo di operare. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: gli investitori che investono in altri settori si sposteranno più verso il food? Questa è la.
Ricordiamo, Giancarlo, scusami se ti interrompo, che giorni fa è stato pubblicato, Euromonitor International ha pubblicato uno studio del quale ha certificato che il food sarà l'unico settore che crescerà nel 2020, che crescerà più 2%. Tutti gli altri settori ovviamente crolleranno, quindi questo si ricollega in qualche modo a quello che stavi iniziando a dire te riguardo anche lì, te lo lascio dire a te però, ecco.
Poi il food è un settore anticiclico, quindi già come filiera è un settore che chiaramente, spostando anche gli equilibri, perché da questo periodo di crisi c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso e c'è chi ha pareggiato, però sicuramente è un settore che rimarrà e che resisterà anche al post-Covid, e il post-Covid sarà molto probabilmente caratterizzato da una forte recessione. Chi è stato bravo a gestire la tempesta Covid è stato bravo perché ha usato bene la tecnologia, perché è stato bravo ad allearsi con altre aziende per riuscire ad essere flessibile e riuscire a raggiungere comunque quelle che erano esigenze del consumatore. Quindi chi riuscirà a resistere anche alla fase successiva sarà chi si è allenato durante la fase Covid. Per cui noi ci aspettiamo che il cibo, che il food, che la catena alimentare, che tutta la supply chain del food sia lì e sia, appunto, abbia un comportamento anticiclico rispetto ad altri mercati, e quindi sia un settore in crescita, come confermato da Euromonitor. Un'altra parola chiave, secondo me, è la capacità di essere flessibili. E essere flessibili, questo lo avevamo visto anche prima del Covid, significa essere in grado di cambiare facilmente strategia. E quindi la parola chiave per me è omnichannel. se tu sei bravo a spostare i tuoi prodotti da un canale all'altro, di proporli su più canali e di raggiungere il consumatore soddisfacendo i suoi bisogni, sicuramente riuscirai a mantenere il mare anche in periodi di tempesta, che saranno non più legati appunto al Covid, ma saranno legati probabilmente a una recessione economica che ci coglierà tutti.
Giancarlo, un tema, parlando di investimenti, parlando di trend, parlando di tecnologie, un tema che a me sta molto a cuore, per il quale anche ho fatto un'inchiesta recentemente per Food, è quello della plant-based meat, delle proteine vegetali. È stato investito, Giancarlo, come tu sai, solo nel Q1, quindi fino al 31 marzo 2020, è già stato investito $1 miliardo, praticamente quanto tutto il 2019. Segno di probabilmente di un cambiamento in atto, segno che veramente le proteine vegetali, onestamente, sono davvero il futuro, si investirà sempre di più, gli investitori ovviamente ci credono. Pensi che questo trend continuerà anche post-Covid? Anche ricordiamo che negli Stati Uniti la carne ha avuto una crisi pazzesca, con parallelo crescita del tutto l'universo plant-based. Pensi che sia questo un trend veramente in costante ascesa, ormai inarrestabile?
Assolutamente sì, il mondo plant-based non è soltanto un mondo che riguarda la carne, è un mondo che riguarda anche il dairy, quindi tutti i prodotti lattiero-caseari, chiamiamolo così. Il mondo plant-based è un mondo che si sta evolvendo, è un mondo che attualmente è dominato da prodotti a base soia. Il passo successivo è quello di andare via dalla soia con nuove fonti proteiche, come per esempio le proteine di pisello, oppure adesso vediamo tante aziende che stanno provando a fare la carne con delle proteine da fungo. Aveva cominciato a farlo Quorn, ma recentemente negli Stati Uniti c'è un'azienda che si chiama Meaty, che ha lanciato una nuova linea di prodotti a base di mycoprotein, e ci sono tutta una serie di altre aziende che stanno sperimentando appunto in Europa le micoproteine come fonte proteica alternativa alle attuali, che sono soprattutto proteine da leguminose. Poi c'è tutto il mondo del fish, dei fish analogs, non solo della meat analog, e poi c'è il mondo del cellular meat, cioè di quello che avverrà dopo, cioè della produzione di carne da cellule staminali per riuscire a produrre carne, diciamo, vera da in laboratorio o in fermentatore. Quindi questo è un po' lo scenario. Uno scenario, se mi chiedi da qui a 50 anni la gente non mangerà più carne, io ti dico di no.
Sarà no, sempre... ma neanch'io, per carità. No,
ma se mi dici mangerà meno carne, berrà meno latte, sicuramente sì. Lo dicono tutte le previsioni, okay. Il mercato lo sta dimostrando molto di più di quanto 10 anni fa potessimo immaginare.
Grazie Giancarlo. Battuta finale, attualmente secondo una stima di Agifunder gli investimenti del food tech rappresentano il 6,7% gli investimenti in venture capital nel food tech sono il 6,7% degli investimenti totali nel venture capital. Pensi che il Covid faccia un po' invertire tale tendenza, aumentare la quota anche in Italia comunque soprattutto?
Oh, come ho detto prima, se il food è un settore anticiclico, probabilmente molti investitori generalisti, come si chiamano, o investitori che attualmente investono su altri settori, si sposteranno verso il food. Era un trend che già stava avvenendo. Noi abbiamo visto in Europa un aumento degli investimenti nel food tech da 1,1 billion a 2,3 billion lo scorso anno. E questo appunto lo trovate nel rapporto che abbiamo, lo State of European Food Tech, che ogni anno pubblichiamo insieme a D-Room. In Italia c'è una situazione un po' curiosa, nel senso che noi vediamo che l'Italia, se andiamo a vedere le classifiche del capitale investito, si posiziona al nono posto. Se andiamo a vedere invece il numero dei round di investimento, l'Italia si posiziona al quarto posto. Questo cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che abbiamo degli investimenti, più investimenti, ma di piccola taglia, mentre le aziende per crescere e per anche andare a conquistare nuovi mercati hanno bisogno di investimenti un po' più consistenti e noi ci stiamo provando seriamente. In Italia siamo presenti, come ricordato, con Cortilia, che tra l'altro risponde a tutta una serie di tematiche che abbiamo menzionato prima, la filiera corta, Cortilia, il payoff di Cortilia è la campagna a casa tua, quindi ti fa guardare in faccia quelli che sono i produttori e li porta direttamente, li fa diventare direttamente disponibili al consumatore, li aiuta a digitalizzarsi, quindi il ragionamento che faceva prima Paola di dover convincere l'agricoltore a utilizzare determinati sistemi, se c'è una driving force che poi arriva fino al mercato, sicuramente diventa tutto molto più facile, perché tutto ciò che diventa un'opportunità commerciale convince chiunque poi a alfabetizzarsi utilizzando strumenti più innovativi.
Grazie, grazie mille Giancarlo, anche tu ovviamente tutto molto interessante, abbiamo introdotto il tema startup, quindi Giancarlo ha introdotto il tema startup, andiamo a parlare con chi di startup diciamo se ne intende un pochino. Alessio, te ne intendi un po' di startup tech tu, dai?
Ciao Antonio, buonasera a tutti, sei sempre molto generoso con le tue introduzioni, ma non sono un guru di startup, detto ciò. No,
scusa, non ci ho introdotto, Alessio, tu brevemente cosa fa Forward Fooding? Non ci ho introdotto io, ti ho introdotto in un altro modo, meno serio, tu fai un altro più serio, dai.
Non c'è problema, allora innanzitutto buonasera a tutti, grazie Antonio per avermi invitato. Io sono Alessio, sono fondatore e CEO di Forward Fooding, siamo la prima piattaforma collaborativa per il settore dell'agroalimentare e in particolare appunto ci occupiamo di agri-foodtech, che andiamo a definirlo, o meglio, giusto per dare un'idea generale di quello che è tutto ciò che è l'innovazione tecnologica della filiera alimentare, dalla, diciamo, campagna al tavolo e poi secondo noi anche molto oltre, nel senso che vediamo che adesso anche il digitale poi porta l'innovazione anche dopo il punto di consumo, diciamo. E secondo me è importante evidenziare due diciamo, aggettivi della definizione, cioè tutto ciò che è innovazione tecnologica che crea maggiore sostenibilità o maggiore efficientamento nei vari, diciamo, step della filiera. Quindi non è solo, diciamo, tecnologia per il gusto di crearla, ma un qualcosa che effettivamente ha poi un impatto sul sistema.
Ok. Adesso quindi abbiamo introdotto un po' il tema startup. Negli ultimi tempi si stanno chiudendo diversi round a livello mondiale proprio in campo agritech puro. Secondo te è un segnale che c'è già un certo cambiamento in corso? Questo Covid ha portato ad accelerare determinati processi? Perché ricordiamo tanti round sono stati chiusi in pieno Covid, anche round agritech importanti, ovviamente non parliamo dell'Italia, round da 20 milioni, 30 milioni, 15 milioni. Secondo te è segno già di un cambiamento in corso per quanto riguarda gli investimenti?
Ma io credo di sì, Antonio, o meglio, di nuovo, non ho una palla di cristallo per poter prevedere come sarà il post-Covid, però quello che vediamo, soprattutto dalla nostra piattaforma di Data Intelligence che abbiamo costruito proprio per monitorare in realtà tutte le attività che avvengono tra i vari attori dell'ecosistema, che appunto l'ultimo semestre, parliamo, poi se vogliamo ci possiamo focalizzare anche sull'ultimo trimestre, si sono stati finalizzati dei round di finanziamento molto importanti, nonostante appunto le difficoltà, se vogliamo, della crisi, no, della pandemia globale. In particolare appunto round un po' sostanziosi, parliamo da diciamo 3 a fino anche 150 milioni di dollari, sono avvenuti proprio appunto in piena pandemia, no? Sto pensando a aziende come Live Kindly o Appeal Science oppure Biotelis in Europa, in Belgio, che ha raccolto 10 milioni 2 mesi fa. Indigo negli Stati Uniti, che ne ha addirittura raccolti 180, ma secondo me
Indigo mai, Alessio Indigo mai viaggia, tra l'altro ragazzi approfitto, l'agricoltura rigenerativa e il carbon credit verranno brevemente introdotti nel secondo webinar, è un tema abbastanza complesso e interessante, vai pure Alessio, quindi...
era per dire che appunto sì, sono segnali secondo me incoraggianti del fatto che il settore sia ormai molto maturo, quindi chi investiva già in agritech ha continuato a farlo anche durante la pandemia, no? Nonostante suppongo tutte le difficoltà nel fare due diligence e insomma accertarsi di tutti i dati che le aziende, no, condividono. Però quello che vediamo appunto è che non si è fermato, ma ancora anche in Italia, voglio dire, no? Alcuni esempi come Xfarm, vabbè, era alla fine dell'anno scorso, no? Pluvium, che tra l'altro so che avete invitato nei prossimi webinar, quindi poi è bene da approfondire.
Bravo.
E questo appunto secondo me è semplicemente il segnale che il mercato è andato avanti, proprio perché ormai è abbastanza maturo, no? In più, credo che un altro, diciamo, elemento che ha contribuito a questa crescita è stato il fatto che anche investitori non professionali, diciamo, avendo avuto la possibilità, di nuovo grazie alla pandemia, se vogliamo, di vedere e toccare un po' con mano alcune delle criticità, no, del nostro sistema alimentare, sto pensando banalmente aver visto i supermercati senza scorte, oppure non essere riusciti a ordinare la spesa online in quanto le piattaforme non riuscivano a far fronte al bisogno, la domanda che c'era. Questo secondo me ha ancora attratto anche diciamo investitori non professionali a investire in alcune delle aziende che per esempio facevano crowdfunding, o non, diciamo, finanziamento collettivo. E vedo appunto alcune aziende molto vicine a noi sono riuscite effettivamente a raccogliere i capitali che cercavano in pieno appunto Covid. E in particolare per contro appunto le criticità che sono state secondo me evidenziate sono principalmente tre, no? Da una parte la mancanza di lavoratori qualificati per la raccolta delle derrate alimentari dei campi principalmente. Dall'altra la forte dipendenza di alcuni paesi verso le esportazioni di prodotti freschi, sto pensando per esempio all'Inghilterra dove io abito, dove è stato molto complesso effettivamente continuare, no, a ottenere i prodotti che arrivavano dall'estero, e per ultimo la rigidità dei canali di distribuzione. No? Questo secondo me ormai è stato molto evidente anche ai consumatori finali e quindi anche chi aveva appetito, diciamo, nel investire dove ha visto questi problemi, li ha toccati con mano, ha avuto la possibilità eventualmente di investire, di almeno interessarsi anche a alcune di queste aziende. Okay.
Quindi Alessio, come hai detto te, hai introdotto alcune startup molto interessanti, diciamo abbiamo parlato di Agritech, hai parlato del round di Indigo, quindi Agritech puro, abbiamo parlato con Giancarlo del plant-based e le proteine vegetali che saranno un trend in continua crescita. Ha anticipato Apple Science, che è un po' collegata al tema dell'upcycling e del packaging sostenibile. Quali pensi, dai dati in vostro possesso, quali altri trend ci saranno? Su quali altre startup o tecnologie si concentreranno i prossimi investimenti nel food tech a livello mondiale e ci auguriamo anche in Italia?
Certo, beh, ma guarda, secondo me ormai vivevamo la globalizzazione, no? Adesso cominciamo a vedere forse un po' le falle, no, di quel sistema, ma dall'altra chi più chi meno, insomma, i comportamenti dei consumatori si stanno sempre più globalizzando, no? Quindi penso che i trend anche che vediamo noi, che sono globali, sono poi secondo me indicativi di molte parti del mondo, almeno nel mondo western, diciamo. Allora, oltre appunto all'esplosione del plant-based, noi vediamo principalmente tre trend. Da una parte quello che è tutto ciò che è le piattaforme di delivery dell'ultimo miglio, quindi di consegna dei prodotti dell'ultimo miglio e di consegna direttamente al consumatore finale. e sto facendo uno sforzo incredibile perché traduco dall'inglese cercando nei commenti che giustamente qualcuno dice cercate di usare meno parole inglesi o perlomeno spiegarle. E quello secondo me appunto di nuovo l'abbiamo visto sia sulle piattaforme esistenti, no? Da Deliveroo eccetera, con tutti i problemi poi nel modello di business, che però hanno avuto una naturale, no? Crescita impennata nella domanda, quindi continueranno in realtà a lavorare probabilmente molto bene, e vediamo che ci sono sempre più aziende che seguono un po' quel filone lì, al punto che diventano magari anche più che dei competitor, diventano dei partner, quindi vanno a focalizzarsi su diversi passaggi del processo di delivery, e questo fa sì che poi si alimenti, diciamo, un po' quell'economia interna. Per contro, sempre su questo tema, vediamo che molte delle aziende che già operavano più che magari nella consegna dei prodotti al consumatore finale, ma piattaforme per esempio di delivery di prodotti ai ristoranti, hanno fatto sì che durante di nuovo la pandemia si andassero a riconvertire loro stesse, quindi andando invece magari a servire i consumatori finali. E qua sto pensando ad aziende come Choco, che è un'altra, secondo me, uno dei prossimi unicorn europei nel settore del food delivery, sempre non legato a, diciamo, direttamente al consumatore, ma per gli addetti ai lavori, che poi ha fatto sì che è andata direttamente dai consumatori. E questo fa sì che la flessibilità di quel modello aiuti anche queste aziende a scoprire nuove opportunità di mercato che prima non avevano. Quindi, cioè, secondo me, in quel settore in particolare del delivery dell'ultimo miglio vedremo anche molte trasformazioni, no? E lo vediamo già adesso che sono in atto. Poi secondo me molto ancora importante è la lotta allo spreco, quindi ricordiamo che ancora un terzo di quello che viene prodotto dall'agricoltura, dal settore dell'agricoltura, viene comunque, finisce nella spazzatura, e in particolare, diciamo, all'interno della lotta allo spreco, tecnologie che mirano a ridurre gli sprechi, quindi app per la distribuzione del cibo invenduto, ma anche tecnologie per l'upcycling, per esempio, degli ingredienti, come Appeal Science o altre. Poi l'attenzione verso del consumatore sta andando sempre più appunto nel cercare di ridurre, no, anche questi sprechi, e quindi si è creata anche questa sensibilità, no? Che fa sì che le aziende debbano essere sempre più attente a spiegare anche l'impatto ambientale, no? Che ha la produzione del loro cibo. E per ultimo, sempre come, diciamo, tecnologia che contribuisce a limitare lo spreco, tutto ciò che sono le alternative della plastica e il biopackaging, vediamo che stanno crescendo tantissimo, quindi aziende come Vegware, che sta crescendo fortissimamente, tra l'altro ha smesso anche di raccogliere soldi proprio perché riesce a finanziarsi.
No, beati loro, perché Alessio, in Italia abbiamo qualche progettino interessante nel campo, il problema, come sai tu, sono progetti che necessitano di un sacco di capitale per andare a scala, quindi sì, ci sono i fondi europei, ma che sostanzialmente ti aiutano a costruirti l'impiantino pilota, quindi sicuramente a me piacerebbe che anche in Italia cominciassimo a vedere molte start-up nel biopackaging, ma onestamente fanno veramente fatica a scalare perché non ci sono fondi, diciamoci la verità. Quindi sì, in questo volevo un po' palleggiare la mia ultima domanda per te, appunto parlando di investitori in Italia. Pensi che sicuramente in Italia mancano gli investitori di settore? E chiaramente manca anche la competenza come rovescio della medaglia per andare a investire nel food tech. Sei d'accordo con questa affermazione, che è una mia affermazione, se ti trovi d'accordo?
Allora, sicuramente la mancanza di conoscenze, diciamo, non aiuta, ecco, mettiamola così. Però io credo che il problema, tra virgolette, poi sempre più importante da risolvere è quello del fare sistema, veramente. Cioè, io l'ho visto anche in altre parti del mondo dove ho avuto la possibilità di vivere, dove c'è proprio quel concetto di bisogna creare un sistema che sia poi interessante perché altri attori, no, entrino e investano, per esempio, che siano corporate o privati. Questo secondo me in Italia è un qualcosa che si fa ancora molto fatica a fare, no? Devo dire che per contro negli ultimi anni abbiamo visto molte attività, no? Anche da alcuni degli attori che poi hai invitato in questo webinar, che secondo me hanno fatto un lavoro incredibile nel provare proprio di più a fare sistema, no? E questo è un segnale secondo me molto incoraggiante. Infatti, come menzionava anche Giancarlo prima, noi di nuovo dalla nostra data intelligence vediamo che l'Italia nel 2019 si è piazzata al quarto posto in Europa in termini di investimenti diretti in numero di aziende, no? Quindi secondo me sono tutti segnali molto incoraggianti, no? Okay. In più, per ultimo, anche il fatto che cominciano a vedersi le prime exit, no? Sto pensando a Checkout, okay, Technologies, che okay, ha fatto...
Valdian sarà ospite del quinto webinar, quindi Enrico, se ci stai vedendo, poi ci vediamo più avanti, ok.
Secondo me è molto interessante questo, ed è molto incoraggiante il fatto che veramente lavorando forse come ecosistema si riesce a riposizionare l'Italia come un leader anche nell'agri-food tech.
Ok, grazie mille Alessio.
Grazie a te.
Ok, abbiamo quindi parlato di scarsa competenza, di aziende, di management, abbiamo parlato un sacco di concetti che comunque non riguardano alcune aziende italiane che hanno cominciato a investire in progetti di open innovation. Nel 2019 è stato, io lo considero l'anno zero, nel 2019 è stato lanciato il Food Tech Accelerator di Deloitte, il programma di Plug and Play Italia, l'Agro Food Week con Jellyfy, Granarolo e Urovo, più altri. E questa sera abbiamo qui Giulia Silenzi di Food Tech Accelerator di Deloitte, e abbiamo anche Andrea Giorgetto di Plug and Play. Quindi a voi farò domande, le stesse domande, però risponderà prima Giulia e poi Andrea. La prima domanda, ovviamente voi lavorate, possiamo dire, Giulia, nel Food Tech Accelerator abbiamo Amadori, abbiamo Cereal Docs, abbiamo Finiper, abbiamo Italia Zuccheri, abbiamo Birra Peroni. Dimentico qualcuno, Giulia? No, ci sono tutti. No, ok. Come?
Silder come technical partner.
Ah, ok, Silder, l'avevo perso, ti dico la verità. Andrea Giorgetto, in Plug and Play abbiamo Lavazza, abbiamo Esselunga e abbiamo Tetra Pak. Quindi diciamo, segno che appunto anche l'industria italiana ha cominciato a vedere sempre con maggior interesse al food tech, all'innovazione e alla collaborazione soprattutto con startup. Giulia, quindi come ho detto, cominciavamo da te. Quello che ti volevo dire, sono in preparazione, avete in preparazione già la terza edizione, quindi del Food Tech Accelerator. Quello che volevo dirti, il Covid ha portato forse a una riprogrammazione delle strategie riguardo ai focus di intervento e alle startup poi da selezionare?
Allora Antonio, ciao a tutti. Noi siamo nati nel 2018 in realtà, preciso.
Sì, è vero.
Siamo alla terza edizione. Tra l'altro proprio fra qualche giorno apriamo la Call for Startup per la terza edizione. Come sai, FoodTech non è un acceleratore di startup, è un acceleratore di progetto, e sul progetto lavora la startup e l'azienda. Quindi cosa è cambiato? E se è cambiato qualcosa post-Covid? Probabilmente sì. Quello che è cambiato è un po' la consapevolezza delle aziende partner, direi di molte altre aziende in generale, e l'urgenza nell'agire. Quindi, come dicevi tu, sicuramente noi abbiamo a che fare con delle aziende già estremamente sensibili ai temi dell'innovazione. Quello che è nuovo è proprio questa urgenza nell'agire, quindi nell'andare a cercare dei partner, in particolare delle startup, che siano magari un po' più pronte per scaricare a terra dei progetti veramente in un tempo molto breve, perché le aziende noi sentiamo che sono più pronte, a questi cambiamenti che magari giusto un anno fa sembravano un pochino più lontani.
Ok, grazie Giulia. Quello che adesso volevo chiederti, questi acceleratori, lancio comunque di programmi come il vostro, pensi che siano comunque un segnale che appunto l'Italia è famosa per il classico concetto dell'orticello, quindi qua invece in programmi come il vostro sono programmi assolutamente votati alla condivisione. Pensi che comunque sia segnale di un cambiamento radicale in atto e che non siano casi isolati, che quindi sicuramente poi progetti come il vostro possono fare da traino, possono invogliare anche molte altre aziende ad abbracciare, ad abbandonare l'orticello, diciamo, a iniziare a votarsi a una maggior condivisione della conoscenza sostanzialmente?
Sì, Antonio, io credo che ci sia. Non sono sicura che siamo ancora di fronte al cambiamento radicale, però sicuramente c'è una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'ecosistema e della filiera. E quindi l'idea di dire di fronte a me c'è un cambiamento enorme e allora noi mettiamoci insieme come ecosistema e lavoriamo insieme. Questa consapevolezza noi la sentiamo, sicuramente è cresciuta negli ultimi 4 mesi, però è una consapevolezza ancora abbastanza fragile in Italia, ma ti direi anche in Europa. È una consapevolezza che va protetta, sicuramente va seminata ovunque il più possibile e poi soprattutto va nutrita, e per noi il nutrimento è di natura assolutamente empirica, cioè vanno realizzati dei progetti concreti che dimostrano che si può lavorare insieme, si può lavorare dentro la filiera con relazioni diverse, nuove, intorno a progetti di innovazione. Ecco, io credo che la cosa più semplice sia fare. Più si fa, più si perde la paura e più soprattutto si impara e quindi ci si migliora costantemente. Quindi il mio augurio è che, diciamo, questo ecosistema che si sente un po' più unito oggi lo diventi ancora di più e questo lavorare insieme diventi la prassi e non più semplicemente delle belle slide che presentiamo ai seminari, ma dei progetti e delle storie di successo che invece raccontiamo.
Grazie Giulia, parlando di seminari, voi il programma La Call l'applicate in tutto il mondo, quest'anno avete avuto startup da Israele, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, da Israele, da Hong Kong, dall'Italia ovviamente, dal Canada, quindi pensi che comunque programmi come il vostro possano essere un bel biglietto da visita per il food tech italiano? Dimentichiamo, ricordiamo che il cibo italiano è il migliore al mondo e conosciuto in tutto il mondo. Il food tech italiano, viceversa, è un po' indietro come posizione, diciamoci la verità. Pensi che, Giulia, questi programmi come il vostro, non dimentichiamo anche Plug and Play, dopo Andrea parlerà dopo di te, possano essere comunque aumentare la consapevolezza, essere sostanzialmente un biglietto da visita per il food tech italiano nel mondo?
Sì, guarda Antonio, io ti dico, la nostra è un po' una storia di eccellenza anche all'interno del nostro network. Io appunto, come dicevi prima, lavoro in Deloitte, che è la prima azienda di consulenza al mondo, e all'interno di Deloitte noi siamo stati, come paese Italia, i precursori in questo tipo di iniziativa. Quindi è sicuramente, personalmente ci credo moltissimo, è sicuramente una storia di successo. All'interno del food tech, come dicevo prima, quello che facciamo sono progetti concreti di filiera dove il retailer, il produttore di cibo, il produttore di ingredienti che fino al giorno prima e anche il giorno dopo erano abituati ad avere delle relazioni di natura prettamente commerciale si siedono intorno al tavolo per creare un progetto di innovazione. Una volta che noi questa cosa l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta nella prima edizione, la stiamo concludendo nella seconda e adesso lanciamo la terza, queste storie di successo vengono diciamo condivise con tutti i miei colleghi del network Deloitte in tutto il mondo, quindi Deloitte EMEA di cui facciamo parte, ma anche gli altri paesi del mondo, e vengono prese veramente come storie di successo e vengono prese molto seriamente come un'eccellenza che viene dal sistema Italia. Quindi, come dicevi tu, un sistema dove tradizionalmente il food è sicuramente un'industria portabandiera, ma dove in questo momento il food si sa reinventare. E se teniamo il concetto di ecosistema di cui parlavamo prima, lo allarghiamo, perché qui non si tratta solo di ecosistema della filiera italiana, ma noi stiamo lavorando, come dicevi tu, con aziende internazionali, Per esempio, l'anno scorso nel pilot che abbiamo fatto dentro Finiper, Finiper azienda italiana, Amadori azienda italiana, Wasteless startup israeliana. Quindi, diciamo, apriamo veramente il network, portiamo in Italia le eccellenze per poi riportare fuori le storie di successo tutte italiane, ti dico, all'interno del network Deloitte, che vengono presentate come benchmark a clienti di ben magari di fatturato anche più ampio, ma che stanno ad ascoltare molto volentieri, perché poi quello che gli portiamo è il caso concreto. Abbiamo fatto questo pilot per 15 settimane, eccetera, eccetera, questi sono i risultati. E alla fine, Antonio, secondo me, per fare questo salto, perché poi alla fine innovare è come fare un salto da un trampolino, non c'è un altro modo, ti devi buttare. E quando sì. Ti sei buttato e alla fine nuoti e sei felice, lo racconti a tutti e gli altri lo fanno.
Grazie, grazie mille Giulia, il fatto del trampolino interessante, quindi aziende italiane del food, buttatevi, Deloitte e Plug and Play, due trampolini, magari non da 15 metri, diciamo da 10, da 3, non è proprio un salto nel vuoto, però buttatevi pure, i trampolini ve li danno loro. Grazie mille Giulia, grazie mille davvero, interessantissimo. Andiamo quindi, ultimo ma non ultimo, andiamo da Andrea Giorgetto. Andrea, ciao, non ti ho tenuto per ultimo, ciao, per ultime ragioni, soltanto proprio di filiera, quindi sostanzialmente il tuo Plug and Play, ok, Plug and Play, altro piattaforma di open innovation più importante al mondo. L'anno scorso ha lanciato il progetto, il programma in Italia, ovviamente non poteva che essere focalizzato sul cibo. Quindi Andrea, voi, visto che il programma Plug and Play, Food Tech Accelerator, sostanzialmente sono un po' simili, vado a fare anche a te le domande che ho fatto a Giulia. Quindi, uno, anche voi avete fatto il trade show della seconda edizione, state sicuramente preparando poi la terza. D'accordo con i partner, discutendo con i partner, il Covid ha portato magari a una rimodulazione della strategia in campo, nel settore magari dei temi e dei focus di intervento e delle start-up poi da andare a selezionare?
Certo, no. Grazie per la domanda, perché è stato molto interessante osservarlo da vicino. Riprendendo un po' quello che diceva anche Giulia, se passiamo alla maturità delle startup, prima di arrivare alle aree di interesse, sono molto d'accordo che viene più facile lavorare con startup già più mature, più pronte, e che siano infatti, quindi semplificano la parte integrazione. Questa è una parte che, insomma, o filosofia che abbiamo fin dall'inizio, perché come dicevi giustamente tu, siamo arrivati in Italia nel 2019, ma il vertical sul food l'abbiamo fatto partire in Silicon Valley nel 2016, e così come in altri verticali anche più vecchi, relativamente, se uno va a prendere startup un po' più mature, soprattutto per corporates che non l'avevano fatto prima, è molto più facile integrare e lavorare su progetti concreti, e quindi stiamo continuando su quella strada. A livello di area di interesse, allora, da un lato sembra quasi farlo apposta, ma alcuni dei temi che abbiamo trattato nella prima batch autunnale sono stati lungimiranti, diciamo, no? Perché per esempio Lavazza fin dall'inizio ci aveva portato il tema di essere indietro un po' sulla raccolta dei dati, l'analisi, gli analytics riguardo al mondo dell'e-commerce, e quindi hanno fatto molto velocemente un pilot con una startup olandese, ma di italiani, che si chiama Wonderflow, quindi per tutta la parte di predictive analytics e marketing sites online. E ovviamente, insomma, come sappiamo, l'e-commerce è esploso in questi mesi, così come Selunga ha lavorato di quest'anno con una startup americana che utilizza l'intelligenza artificiale per risolvere i bottlenecks nella supply chain. Di nuovo sappiamo che è stata un po' una delle criticità del momento Covid, così come Tetra Pak, che lavora con noi da qualche anno in più perché erano partiti in California. Loro, al di là dei loro temi core del mondo del packaging, avevano sempre guardato a startup anche per rendere più digitale il loro lavoro, anche direttamente in fabbrica, e questo di nuovo è stato poi molto utile quando ha colpito la pandemia. Quindi, da un lato, temi precedenti che dimostrano come sia importante investire in innovazione, così poi quando ci sono delle crisi le puoi anche sfruttare come opportunità. In questo senso, quasi, oltre che resilienti, che è la parola che si usava prima, le aziende sono quasi tanti fragili, no? Che appunto reagiscono ancora meglio in queste situazioni. Allo stesso tempo, però, quello che abbiamo visto è che sono venuti fuori temi nuovi, per esempio, magari alcuni di voi l'hanno usata, la startup You First con S lunga, che appunto aiuta a gestire le code che si sono venute a creare nei supermercati, quali in una decina di giorni praticamente l'hanno implementato. Ovviamente il tema dell'urgenza ha favorito una velocità che normalmente è impensabile, e lì, ecco, abbiamo puntato molto sulla flessibilità, no? Quindi mentre preparavamo la terza batch autunnale e stavamo concludendo la seconda, abbiamo fatto dei momenti di scouting ad hoc per trovare veramente in 24 ore delle soluzioni che potessero rispondere all'emergenza.
Ok. Grazie Andrea. Anche te la domanda che ho fatto a Giulio: tu sei stato via dall'Italia molto tempo, forse se non ricordo male sei tornato apposta per lanciare poi Plug and Play, ma il tuo sentore, diciamo, abbiamo parlato appunto delle vostre aziende grandi, pensi che secondo te questi programmi tipo Plug and Play, tipo Food Tech Accelerator, non siano dei casi isolati e possono essere veramente il segnale di un cambiamento radicale? La vecchia mentalità dell'orticello che si definisce da sola può essere appunto segnale che anche in Italia si comincia un po' ad avere una mentalità votata alla condivisione, perché poi open innovation è condividere: do un pochettino, do un penny e ne ricevi indietro magari 10 o 15. Pensi che il cambiamento sia radicale, ci vorrà ancora un po'? Com'è proprio la tua opinione a riguardo?
Sì, sì, no, esatto, io ho fatto 6 anni all'estero, sono molto contento. Adesso è passato un anno da quando è partito Plug and Play, quando sono tornato anch'io, e insomma è sempre bello tornare a casa. E da questo punto di vista, cioè, se uno va a vedere i trends, sono abbastanza chiari, nel senso che negli ultimi 12-18 mesi pre-coronavirus in tutta Europa, e incluso anche l'Italia, c'era stata una fase di accelerazione su vari verticali. Nel nostro paese sicuramente il food, che è uno dei principali, e quindi ovviamente si partiva da ecco, anch'io sto cercando di non usare parole inglesi, come diceva Alessio, si partiva da un punto di partenza molto più basso, più indietro rispetto agli Stati Uniti ovviamente, ma anche in ecosistemi come quello israeliano, ma c'era una fase di accelerazione netta, e lo si vede anche, ecco, a Milano, che è un po' il centro dell'ecosistema startup, seppur nel piccolo, fa vedere i trends di altri grandi hub globali dell'innovazione. E quindi su quello ero molto ottimista, ed era anche il momento infatti giusto per noi per partire in Italia, e si vede molto chiaramente che che c'è prontezza a investire da parte delle aziende, e diventa più comune per sia laureati o persone con esperienza a fare startup. E tra l'altro una cosa molto importante, visto che se ne parlava all'inizio magari con Sara e Paola, abbiamo visto che il tema della sostenibilità, che si era creato una bella inerzia prima del coronavirus, adesso magari è passato un pochino più in sordina, però da parte delle aziende sta andando avanti. Per esempio oggi, proprio oggi, una delle nostre startup della prima batch, che è l'Actips, che fa delle bioplastiche partendo dalla proteina del latte, ha raccolto 13 milioni, no? Nonostante sia sempre nella situazione coronavirus. Quindi tutto questo per dire che c'è ancora strada da fare, e come dici tu, bisogna essere ambiziosi, puntare a scalare e uscire un po' dalla mentalità piccolo e bello, ma il trend era sicuramente positivo fino a qualche mese fa, e speriamo che continui. Anzi, ovviamente, come si diceva, alla fine della fiera serve una popolazione che adotti il digitale, che crei quella domanda per l'innovazione, no? Perché l'Italia, al di là dei capitali e discorsi che si fanno sempre, se è una popolazione che usa le tecnologie meno che in altri paesi, è ovvio poi che si innovi meno. Quindi il fatto che il coronavirus abbia dato una bella spinta alla digitalizzazione è fondamentale, e come diceva Giancarlo sulle abitudini sticky, io stesso non avevo mai fatto l'ordine della spesa a casa, pur essendo, diciamo, tra i millennials e digital native, adesso che l'ho fatto durante la pandemia, penso che lo farò sempre, no? Quindi quali sono tutti i segnali positivi.
Ok, grazie mille Andrea, anche ovviamente il tuo intervento molto 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 interessante. Avremmo giusto il tempo per un domandone finale che vorrei fare a tutti, a cui la risposta sarà sicuramente scontata, ma ci tengo ad avere la vostra opinione e anche a farla avere ai chiamiamoli telespettatori, anche se non so come si possono chiamare, ai partecipanti al webinar. Ragazzi, proprio 20 secondi a testa, pensate che il food tech, quindi l'innovazione tecnologica nell'agroalimentare, sia la condizione sine qua non per continuare a primeggiare nel mondo? Io ovviamente penso di sì, tutti voi anche, sono sicuro. Quindi andiamo poi in ordine di intervento, quindi andiamo Sara. Sara, qual è la tua...
Ma non basta. Pensi,
sei d'accordo con questa affermazione?
Sì, ma non basta, secondo me, nel senso che bisogna lavorare sul mindset e sull'educazione. Se non lavoriamo alla base, solo la tecnologia non risolve. Quindi tecnologia, ma anche lavoriamo su education e sviluppare il mindset che ci porti a utilizzare bene la tecnologia.
Ok, grazie Sara. Tra l'altro è interessante la chiacchierata che abbiamo fatto l'altro giorno per l'articolo, che hai detto che durante il Covid si è azzerato lo spreco alimentare delle famiglie.
Quasi,
questo secondo me quasi azzerato. Quindi secondo me, sì. Cioè, non secondo me, questo è già secondo me un segnale importante di quello che stai dicendo. Quindi serve la mentalità e non solo la tecnologia. Quindi perfetto, grazie mille Sara. Ciao, grazie. ciao. Paola, tecnologia alimentare, continuare tecnologia food tech, diciamo, necessario per continuare a primeggiare nel mondo come cibo?
Naturalmente, assolutamente d'accordo con Sara. Quindi tecnologia sì, ma saper usare la tecnologia, quindi richiede un approccio culturale differente, delle conoscenze, delle skill che siano diverse rispetto a quelle attuali. Quindi sicuramente il sistema educativo avrà un grande impatto e chi accetta di farsi pervadere da questo cambiamento culturale sarà in grado di utilizzare in modo efficace la tecnologia. Quindi sono assolutamente d'accordo con Sara, tecnologia sì, ma non è sufficiente. È abilitante, è condizione necessaria, ma non ancora sufficiente.
Ok. Grazie mille Paola, battuta finale anche con Giancarlo. Giancarlo, food tech necessario per continuare a fare a galla?
Sono allineato con chi mi ha preceduto, è un enabler, è un fattore abilitante, ma non basta, ma quello che poi fa veramente cambiare l'intera filiera sono i comportamenti dei consumatori. Se la gente non cambia le abitudini e non chiede alle aziende nuovi prodotti, nuovi processi, più trasparenza, più sostenibilità, non cambia niente, ma è qualcosa che sta realmente avvenendo, quindi io sono molto ottimista.
Ok, grazie mille Giancarlo. Alessio, battuta finale anche con te. Food tech, condizio sine qua non, anche tu allineato con chi ti ha preceduto.
Assolutamente sì. Aggiungerei solo il tema proprio di mentalità, di nuovo, più che sia delle persone, ma anche proprio delle imprese, nello sperimentare anche di più, nel senso la velocità con la quale queste innovazioni si stanno sviluppando è veramente dirompente. Quindi
i trampolini a quali si riferiva Giulia? Diciamo,
i trampolini sono fondamentali e poi appunto secondo me connettere tutti gli attori dell'ecosistema diventa proprio quello strumento che insieme sì all'abilitazione della tecnologia abilita le opportunità, no? E quello secondo me è creare appunto community anche dal basso, sensibilizzare, no? Non solo il consumatore che ormai si sensibilizza da solo, ma il fatto di creare impresa come un percorso diciamo di carriera possibile, quindi anche tutti i temi legati alla demistificazione del fallimento possono aiutare le grandi aziende e le piccole a veramente spingere anche l'innovazione tecnologica più avanti.
Ok, grazie mille Alessio. Contributi molto interessanti. Giulia, parliamo di trampolini, quindi diciamo, Giulia, food tech, condizio sine qua non per continuare a primeggiare come Made in Italy alimentare?
È una condizione importante, come diceva Giancarlo, è un enabler. Non dimentichiamoci che per noi, noi non partiamo da zero, partiamo da una tradizione molto importante. Quindi per me deve essere anche un enabler per lanciare i nostri punti di forza verso il futuro. Non è come se dovessimo inventarci l'industria del food. Quindi mi piacerebbe anche che ci fosse in qualche modo una convergenza tra l'eredità e, diciamo, e poi il futuro. Ti cito Jovanotti in una canzone di qualche anno fa che si chiama L'albero, e quindi che diceva appunto: devo avere radici forti e solide così che le mie foglie possano prendere meglio il sole e crescere più forti. Secondo me il food tech ha un po' questo ruolo nel nostro paese.
Okay. Interessantissimo, Giulia, interessantissima la citazione su Jovanotti. Che certifico e sottoscrivo, grazie mille. E battuta finale anche ovviamente con Andrea. Andrea, innovazione, tecnologia necessaria assolutamente per continuare a primeggiare nel mondo per il Made in Italy alimentare?
Sì, ovviamente, assolutamente sì. Come si diceva prima, la questione della mentalità è anche nel senso dell'adozione, ci vuole ovviamente la domanda da parte dei consumatori. Come diceva anche Giulia alla fine, ovviamente è uno dei settori dove abbiamo più carte da giocarci e per stare all'avanguardia anche a livello mondiale, essere tra i leader dell'innovazione. Quindi nel food è ancora più importante che in qualsiasi altro verticale per l'Italia.
Ok, grazie, grazie mille Andrea. Allora approfitto, ringrazio tutti gli ospiti, da Sara a Paola, Giancarlo, Alessio, Giulia e Andrea. Come avete visto, il food tech in Italia è un settore che c'è, è vivo, non faccio il piagnone sull'Italia come dice qualcuno, anzi abbiamo dimostrato come anche in Italia si comincia a parlare sempre di più. Aziende, Giulia e Andrea vi danno a disposizione dei trampolini interessanti, trampolini non interessanti, trampolini che vi possono aprire delle prospettive davvero interessanti. Io volevo approfittare per invitarvi, non perdervi, il secondo webinar, sempre giovedì alle 18, nel quale parleremo di Agritech. Quindi avremo, come vedete qui, ok, andremo a parlare appunto di Agritech. Qui non farò il pianina perché il bel paese è centro d'eccellenza Agritech. L'Agritech in Italia è un settore veramente dove ci sono delle grandissime realtà, sia a livello di startup che di aziende. La platea, anche come potete vedere, sarà molto molto ricca e variegata. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Se avete domande, critiche, qualsiasi cosa, mi potete scrivere via Facebook o via LinkedIn o dove siete più comodi. Ancora un ringraziamento a tutti i super ospiti che abbiamo avuto stasera. L'appuntamento quindi è per giovedì prossimo alle 18 con il Bel Paese, centro d'eccellenza Agritech. Una buona serata a tutti e grazie mille.